In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con Carlo Bordoni, sociologo dei processi culturali e dei fenomeni politici, scrittore, giornalista, insegnato nell'Università di Napoli, Pisa, Firenze, allo IURM di Milano, ha diretto l'Accademia di Belle Arti di Carrara, lo ricordo, la sua città, oggi è docente di sociologia nell'Università Mercatorum di Roma. Collabora con il Corriere della Sera e La Lettura, tra i suoi ultimi saggi, Stato di crisi con Zygmunt Bauman del 2015 e Einaudi e il recentissimo L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta, appena uscito per la nave di Teseo. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Carlo Bordoni, siamo partiti ieri dalla politica italiana, ovvero dall'insediamento del nuovo governo tecnico-politico di Mario Draghi, economista di fama internazionale, già alla guida della Banca Centrale Europea, oltre che di Banca Italia. Un non politico, quindi, con la politica che rimette totalmente nelle mani dell'economia, che rimette nelle mani dell'economia la propria storia, meglio le proprie storie politica, le proprie filosofie politiche. Ieri mattina abbiamo menzionato sia il populismo di sinistra, ben rappresentato in Italia dai 5 Stelle, sia il populismo di destra, quello della Lega. Peraltro ricordo a chi ci ascolta che sulle pagine del Corriere del Ticino c'è un editoriale di Lino Terlizzi intitolato proprio Il flop populista in campo economico, dedicato all'Italia. Ma in realtà negli ultimi anni il populismo ha attraversato l'intero Occidente, Svizzera compresa, rimestando un po' le carte della politica, come si diceva. Per rifarci all'esempio italiano, i due movimenti appena menzionati, 5 Stelle e Lega, si conformano alla mancanza di un'ideologia definita e si adeguano alle variazioni un po' emotive anche della folla. La Lega si scopre una vocazione europeista, Salvini aveva chiesto le elezioni dopo la crisi del governo Conte, ora è nel governo Draghi, un voltafaccia stupefacente per certi versi, forse suggerito dal proprio elettorato che è soprattutto di piccoli imprenditori. Quindi un po' anche in questo caso la sconfitta forse della politica o di Salvini politico, chissà. I grillini accettano i compromessi che avevano invece promesso di scongiurare, ecco, per cui anche il ricorso alla volontà popolare attraverso la piattaforma Rousseau sta vacillando, ma insomma, Carlo Bordoni, che cosa possiamo intendere allora con populismo oggi?
Ecco, sì, facciamo un po' di chiarezza su questo termine, perché ormai se ne parla tantissimo e forse non tutti hanno ben chiaro che ha delle origini proprio nel XIX secolo, nelle comunità contadine della Russia, ma poi ci sono stati anche degli esempi nei populist movements degli agricoltori americani e poi si può ritrovare ancora del populismo nel maccartismo sempre americano del dopoguerra. L'idea di fondo comunque del populismo è sempre la democrazia diretta, come avete appunto ricordato, quella democrazia senza intermediari, che si presenta però un po' aggressiva e conservatrice, talvolta anche antidemocratica o persino violenta, come appunto era in origine nel populismo russo. E ha grande successo proprio nei nostri tempi perché colma un vuoto che è stato lasciato dalle sinistre nella difesa dei diritti sociali. Trova ascolto infatti nella classe media, tra gli operai, tra i piccoli imprenditori, come hai ricordato, sfruttando l'avversione per l'elite, c'è questa avversione fortissima contro gli intellettuali e i partiti, certe volte anche contro la scienza, ed è fortemente individualista, tant'è che il suo slogan, almeno qui in Italia, è proprio uno vale uno. In assenza di valori ideologici fondamentali, il populismo è considerato oggi, e l'hanno definito così, la politica del presente. C'è infatti un populismo di destra, che è sovranista e razzista, e rifiuta l'accoglienza, difende gli interessi privati, e un populismo anche di sinistra, ricerca il consenso, è favorevole al reddito di cittadinanza e vuole una democrazia apartitica, trasversale, quella che gli americani chiamano una non-partisan democracy, che rappresenti effettivamente la voce più popolare, come poi è successo anche in Francia recentemente con il movimento dei Gilets Jaunes. È stata definita poi la nuova sinistra, ecco.
Carlo Bordoni, menzionato il sovranismo e populismo vanno realmente d'accordo?
vanno d'accordo perché hanno radici comuni, tant'è vero che partono proprio tutti e due dallo Stato moderno, dove c'era il popolo e il sovrano, e sono legate dalla stessa condizione di reciproca dipendenza. Sovranismo infatti significa restituire particolare importanza agli interessi della nazione, è una sorta di egoismo invece che individualistico, è un egoismo dilatato, circoscritto in sostanza al paese, e tende, come ha scritto anche Sergio Romano, a combattere i nemici interni soprattutto, che vorrebbero invece aprirsi verso l'esterno. Con il populismo il sovranismo condivide la propensione a fare del passato il modello per il proprio futuro e a recuperare i valori meno nobili della tradizione, come l'autoritarismo, la famiglia patriarcale, il sessismo, la sottomissione della donna, ma anche a esaltare l'identità nazionale e a impedire questo famoso scambio tra le culture che oggi sarebbe veramente importante, come ricorda un antropologo importantissimo come Arjun Appadurai, che appunto dice e afferma che il mondo va in tutt'altra direzione. È per questo che il sovranismo può essere considerato un movimento antistorico.
Un movimento antistorico. Sì. Ha detto che il populismo si rivolge, il populismo di tipo sovranista, si rivolge soprattutto all'interno del proprio paese. Abbiamo ricordato ora Salvini e la sua adesione un po' sorprendente al governo Draghi, che è un governo aperto all'Europa. Quali conseguenze potrà allora avere questa svolta europeista di fatto di Salvini anche sul movimento populista di destra che sta guidando non pochi paesi d'Europa?
Sì, questa è una cosa veramente nuova e interessante che potrà avere delle conseguenze straordinarie, proprio perché la svolta di Salvini mette in discussione gli equilibri che si sono attestati fino a poco fa nella Unione Europea. Tant'è vero che c'è un certo malumore che serpeggia all'interno del Partito di Identità e Democrazia, che è il partito che raccoglie, come sappiamo, i sovranisti all'interno del Parlamento europeo. La Marine Le Pen al momento tace, ma ci si aspetta qualche reazione da un momento all'altro. Ecco, Salvini rimette in discussione proprio questi equilibri e li costringe a rivedere le loro posizioni. Quello che è certo è che ha colto un po' di sorpresa tutti, non solo gli italiani proprio, ma anche di altri partiti europei, e molti osservatori si affrettano a ribadire che la Lega non è mai stata anti-ucraista, ma solo critica verso le scelte economiche che imponevano i tagli ai bilanci e la severa austerity. Ora, la svolta leghista, se guardiamo all'Italia in particolare, è molto strategica. Perché strategica? Perché permette a Salvini di entrare nella gestione del Recovery Fund, chiaramente, tant'è vero che lui ha votato a favore del Recovery Fund in Europa, ma anche perché si muove lentamente verso gli spazi del centrodestra, occupando così il posto che fino adesso aveva Forza Italia. Questa è la grande novità. E per questo che Salvini è costretto a cambiare il linguaggio e ad avvicinarsi forse in ambito europeo più che appunto a Identità e Democrazia, al PPE, cioè al Partito Popolare Europeo, passando quindi da una forza di opposizione a partito di governo, molto più moderato e disponibile a mediare.
Ecco. Vedremo poi se effettivamente questo cambio di linguaggio riuscirà a mantenersi nel tempo. Già sono iniziate un po' male le cose con il nuovo governo, già si litiga tra politici e tecnici, tra pretese. È proprio la Lega che sta alzando un po' i toni, almeno così ha fatto ieri. Menzionavo questo editoriale di Lino Terlizzi sul Corriere del Ticino intitolato Il flop populista in campo economico. Vuol dire che forse non c'è molta competenza all'interno della Lega estendendo il discorso anche al populismo politico, stiamo parlando di quello di destra, cosa ne pensa Carlo Bordoni? Una battuta?
Sì, una battuta. L'incompetenza direi che è proprio uno dei problemi più grossi che noi abbiamo nel nostro presente, non riguarda solo il populismo, anche se è vero che il populismo l'ha presa, l'ha accolta in maniera totale. E non è data tanto dall'ignoranza, è quanto la presunzione del sapere. È una presunzione che oggi è così, è diventata un vanto, ma nella Grecia antica sarebbe stata accusata del peccato di ubris e punita dalla dea Nemesis. nasce questo desiderio di incompetenza, desiderio di presumere, di sapere dall'individualismo e dall'eccessiva importanza che viene data alla centralità proprio dell'individuo, facendogli credere di possedere la verità in tasca. Una parte di responsabilità è appunto il diritto di parola, che una volta era riservato alle persone autorevoli e che ora è stato esteso un po' a tutti in nome della democrazia. Ma il diritto di parola non può essere abusato, proprio perché è vero, non dobbiamo confondere l'opinione personale con la conoscenza, il parere con la realtà dei fatti. Questa è un po' la confusione che oggi si fa a proposito del sapere.
È una questione estremamente delicata questa, è una questione che poi riguarda anche questa novità epocale che è portata dai social media, che danno voce a tutti. Certo. Competenti e incompetenti, con tutte le conseguenze del caso e dei casi. Grazie Carlo Bordoni di essere stato con noi anche questa mattina. Noi ci ritroveremo domani per la terza conversazione di In Altre Parole. Buona giornata e a presto.
Grazie, grazie, a domani e buona giornata a tutti. Grazie. Rete 2.